Quindi siamo all'ultima delle nostre R. Abbiamo visto appunto rapporto con Dio, venerdì sera, resilienza in Cristo, abbiamo visto ieri, e ripartenza nello Spirito, che vedremo oggi. E abbiamo guardato ogni volta questo tema collegato a una preghiera dell'Apostolo Paolo. Abbiamo visto due preghiere dal suo lockdown. Oggi vedremo l'ultima preghiera, Romani 15, da 13 a 33, quando Paolo stesso non sapeva che stava per entrare nel lockdown. E pensando appunto al tema della ripartenza, ho pensato quale immagine migliore della ripartenza di un viaggio, quando noi ci prepariamo per un viaggio. E penso davvero, mai quanto nel periodo del lockdown, in questi due anni che siamo trovati ad affrontare come famiglie, come chiese, il senso dell'essere confinati nelle quattro mura di casa, ci è mancata la libertà di spostarci, di andare a trovare gli amici, i familiari, di viaggiare. Tante volte è solo quando ci viene a mancare qualcosa che capiamo quale privilegio è averla. E pensare a un viaggio adesso è davvero una cosa complicata. Bisogna pensare a tutta una serie di tamponi, green pass, cancellazione di voli all'ultimo momento, quarantene preventive, quarantene dopo. Quindi pensare a un viaggio richiede davvero tanta pianificazione, flessibilità, capacità di adattarsi. E questi sono gli stessi elementi che servono per pianificare una ripartenza. Ma anche lì l'immagine del viaggio per me ci dà un altro elemento molto importante. Perché noi quando viaggiamo, il viaggiare stesso implica affidarsi alla guida di qualcuno. Se siamo in auto, ci affidiamo a chi guida l'auto. E chi guida ha la responsabilità della cura dei suoi passeggeri. Se siamo in treno, in nave o in aereo, ci affidiamo alla professionalità del capitano, del pilota, eccetera. Se facciamo una camminata, una passeggiata, un'arrampicata, ci affidiamo a chi ha la mappa e all'equipaggiamento, a chi l'ha preparato, a chi ha preparato tutta l'attrezzatura. Se siamo in un hotel, in un bar, in un ristorante, ci fidiamo di chi prepara le camere, di chi prepara i nostri cibi. E così, pensando al tema del viaggio, della ripartenza, vorrei fare sempre uno dei nostri esperimenti. Alzi la mano chi è abituato a pregare prima di mettersi in viaggio. Ok? Diversi? Però vi chiedo, pregate ogni volta che vi mettete in viaggio?
Anche durante.
Anche durante, ok. Guida così male, Stefano. Ok. Però è vero, no? Non preghiamo ogni singola volta che prendiamo l'autobus per andare a scuola o la metropolitana. Quindi quando è che ci mettiamo in preghiera prima di un viaggio? Beh, di solito, e si collega col tema che abbiamo visto ieri pomeriggio, se il viaggio ci spaventa un attimino. Quindi almeno mia moglie prega molto di più se dobbiamo prendere un aereo che se dobbiamo prendere una macchina. E devo dire, parlando del tema delle paure di ieri, un po' me l'ha passata questa tensione che lei ha per il volo. Però quando sicuramente il viaggio presenta dei pericoli reali, ad esempio se dobbiamo per forza prendere l'auto di notte quando fuori c'è una tempesta di neve, allora lì sì, sicuramente preghiamo. Oppure se non sappiamo ancora come raggiungere la meta alla fine del viaggio. E sicuramente se la meta alla fine del viaggio è oltre alle nostre forze. Così appunto, dopo aver visto due delle preghiere che Paolo ha rivolto per delle chiese, per dei credenti, scrivendogli dal suo lockdown di Roma, oggi pensavo appunto, per concludere e sviluppare il tema della ripartenza, di vedere alla lettera che lui ha scritto ai credenti di Roma, chiedendogli di pregare per lui, proprio in vista di un lungo viaggio che doveva intraprendere e delle diverse tappe per cui doveva prepararsi. Quindi probabilmente Paolo ha scritto questa lettera mentre lui era a Corinto, alla fine del suo terzo viaggio missionario, come siamo abituati a chiamarlo, circa nel 57 d.C. E troviamo questo descritto in Atti 20, da 2 a 3. E in quel momento Nerone era l'imperatore di quel particolare periodo. Quindi andiamo a leggere il nostro testo. Prendiamo le nostre Bibbie o accendiamole. Prepariamoci a sfogliare qualche pagina, a scrollare e andiamo a Romani 15, versetti da 13 a 33. Quindi un testo un po' lungo da leggere, ma vogliamo cogliere diversi aspetti che ci serviranno per sviluppare questo tema della ripartenza. Quindi Romani 15, da 13 a 33. Paolo sta parlando, si rivolge ai credenti della Chiesa di Roma e dice, versetto 13 del capitolo 15: ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Ora, fratelli miei, io sono pure persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ricolmi di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi a vicenda. Ma vi ho scritto un po' arditamente su alcuni punti per ricordarvele di nuovo, a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio, di essere un ministro di Cristo Gesù tra gli stranieri, esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio, affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Ho dunque di che vantarmi in Cristo Gesù per quel che concerne le cose di Dio. Non oserei infatti parlare di cose che Cristo non avesse operato per mio mezzo allo scopo di condurre i pagani all'obbedienza, con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito Santo. Così da Gerusalemme e dintorni fino all'Illiria ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo, avendo l'ambizione di predicare il Vangelo là dove non era ancora stato portato il nome di Cristo, per non costruire sul fondamento altrui. Ma come è scritto, coloro ai quali nulla era stato annunciato di lui lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno. Per questa ragione, appunto, sono stato tante volte impedito di venire da voi. Ma ora, non avendo più campo d'azione in queste regioni, e avendo già da molti anni un gran desiderio di venire da voi, quando andrò in Spagna, spero passando, di vedervi e di essere aiutato da voi a raggiungere quella regione, dopo aver goduto almeno un po' della vostra compagnia. Per ora vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi, perché la Macedonia e l'Acaia si sono compiaciute di fare una colletta per i poveri che sono tra i santi di Gerusalemme. Si sono compiaciute, ma esse sono anche in debito nei loro confronti. Infatti, se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutarli con i beni materiali. Quando dunque avrò compiuto questo servizio e consegnato il frutto di questa colletta, andrò in Spagna passando da voi. E so che venendo da voi verrò con la pienezza delle benedizioni di Cristo. Ora, fratelli, vi esorto, per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito, a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore, perché io sia liberato dagli increduli di Giudea e il mio servizio sia gradito ai santi, in modo che, se piace a Dio, io possa venire da voi con gioia ed essere confortato insieme con voi. Ora il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Bene, vedremo questa preghiera sotto due punti. Una preghiera per la partenza verso una meta nota e una preghiera per la ripartenza verso l'ignoto. Quindi vediamo un attimino di nuovo il contesto per capire quello di cui stiamo parlando. Paolo sta concludendo la sua lettera indirizzata ai credenti di Roma, che non ha mai conosciuto di persona. E lo fa nello stesso modo in cui lui ha iniziato, cioè ringraziando Dio per la loro fede ed esprimendo, secondo la volontà di Dio, il desiderio di poter finalmente godere della loro comunione faccia a faccia. Così Paolo, in quella che spesso viene definita la più dottrinale delle sue lettere, incarna proprio in sé stesso la realtà di come nella vita di ogni credente il pianificare i propri passi sia imprescindibile dal ricercare la guida dello Spirito Santo. Tra il fare teologia sia imprescindibile dal fare missione. E come tutti questi aspetti si completano a vicenda. Ed è per questo che Paolo, con un umorismo tutto suo, dice al versetto 15, vi ho scritto un po' arditamente su alcuni punti. Ecco, se conosciamo la lettera dei Romani, diremmo che è molto più che arditamente. Sono tante cose davvero dense di teologia in questa lettera. Però Paolo dice, l'ho fatto per ricordarvele di nuovo a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio. E vediamo, teologia al fare missione, questo 16. Tutto questo al fine di essere un ministro di Cristo Gesù tra gli stranieri, esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio. Qual è lo scopo? Affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. E così cosa fa ora Paolo con i credenti di Roma? Gli condivide il suo Google Maps. Li porta a vedere l'idea dei suoi viaggi. Ecco, la mappa è moderna, però per farci capire un'idea delle distanze. Quindi il primo viaggio da Corinto, dove lui si trova, salperà per Gerusalemme. Lo dice al versetto 25. Per ora vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi. Poi da Gerusalemme pianifica di passare per Roma, versetto 29. So che venendo da voi verrò con la pienezza delle benedizioni di Cristo. Però Roma è una tappa. Lui vuole andare verso la Spagna, versetto 24. Quando andrò in Spagna, spero passando di vedervi. E qui ci offre uno spaccato dell'intraprendenza di Paolo. Non so se è mai capitato anche a voi, ma alla fine di un lungo viaggio, anche se magari per le vacanze, qualcosa di intenso, impegnativo, si torna un po' stanchi. Tante volte si dice che si torna dalle vacanze più stanchi di quello che si è partiti. Ecco, Paolo ha appena concluso il suo terzo viaggio missionario e che cosa fa? Si prende un mese di vacanza, si prende un bel anno sabbatico per scrivere la lettera ai Romani. No. Lui in preghiera ricerca la guida dello Spirito Santo e la comunione del popolo di Dio per preparare il quarto viaggio missionario. La ripartenza è già in vista. Quindi guardiamo il nostro primo punto, una preghiera per la partenza verso una meta nota. Quindi come abbiamo visto anche con la nostra carrellata veloce di questi tre giorni, non è la prima volta che Paolo chiede di pregare per sé. Però qui vediamo un Paolo che non solo è conscio di tutta la sua debolezza. Paolo sa che ha bisogno della preghiera del corpo di Cristo per lui, per ricercare la guida dello Spirito Santo. Ha bisogno del sostegno di tutta la Chiesa, di tutto il corpo di Cristo. E quindi Paolo esorta i credenti a cooperare con lui in preghiera, a essere partecipi attivi del suo ministero. E se guardiamo il versetto 30, vediamo che è un ministero, come abbiamo visto noi in questi tre giorni, che vede l'impegno di tutta quanta la Trinità. Noi abbiamo parlato di rapporto con Dio, resilienza in Cristo e ripartenza nello Spirito. Versetto 30, Paolo dice: ora, fratelli, vi esorto, per il Signore nostro Gesù Cristo, per amore dello Spirito, a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore. C'è però una parola forse in questo versetto che ci suona strana? Combattere. Perché Paolo presenta la preghiera come un combattimento? Perché secondo voi in preghiera siamo chiamati a combattere? Di solito per combattere quante persone ci vogliono? Due. Un po' difficile litigare con se stessi? Ok, beh, succede, vero? Ok? Però perché siamo chiamati a combattere in preghiera? Contro chi Paolo dice che stiamo combattendo, secondo voi? Contro l'opposizione? Sì? Sì? Altri elementi? Noi sappiamo che ogni preghiera è anche un combattimento contro l'azione del nemico, però penso che in questo caso specifico, per capire quello che Paolo dice al versetto 30, dobbiamo guardare al 32. Il miglior modo per comprendere l'invito di Paolo a combattere con lui nella preghiera ce lo mostra alla luce del versetto 32. Paolo, come vedremo tra breve, chiede sì di pregare per i non credenti e per i credenti di Gerusalemme, ma affinché, verso 32, se piace a Dio, io possa venire da voi con gioia ed essere confortato insieme a voi. E così ancora una volta vediamo quanto la teologia di Paolo è pratica. Non è una cosa teorica, non è qualcosa che ha a che fare solo col cervello, ma coinvolge tutta la sua vita e modella la sua preghiera. Paolo sta mostrando ai Romani e a noi con loro oggi che la preghiera è un'attività che coinvolge un notevole sforzo da parte nostra, perché noi stiamo combattendo contro noi stessi nell'azione di allinearci alla volontà di Dio, se piace a Dio. Perché tante volte diciamo questa affermazione un po' troppo alla leggera, è diventato quasi una espressione colloquiale nel nostro mondo evangelico, se piace a Dio. Però davvero Paolo ci dice questo: se piace a Dio è un combattimento contro noi stessi. Paolo conosce la volontà generale di Dio, Paolo sa di essere chiamato, versetto 16, ad essere un ministro di Cristo Gesù fra gli stranieri, esercitando il suo sacro servizio del Vangelo di Dio, affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita, santificata dallo Spirito. Ma Paolo non conosce la volontà specifica di Dio. Lui non sa il come e il quando Dio adempierà alla sua promessa. E così cosa fa Paolo? Chiede ai credenti di Roma, chiede alla Chiesa di combattere con lui in preghiera, affinché le sue azioni e i suoi desideri, la sua pianificazione, la sua ripartenza non sia sua, ma sia guidata dallo Spirito Santo, affinché la sua volontà sia sottomessa, sia allineata alla volontà di Dio, affinché sia fatta la volontà di Dio, se piace a Dio. E così Paolo fa delle richieste di preghiera molto specifiche. Versetto 31. Lui chiede di pregare perché io sia liberato dagli increduli di Giudea e il mio servizio per Gerusalemme sia gradito ai santi. Ok, anche in questa richiesta di preghiera c'è qualcosa che torna e qualcosa che non torna subito. Vediamo di trovare assieme questi due elementi. Ora, direi che è abbastanza facile capire perché Paolo chiede di essere liberato dagli increduli di Giudea. Lui chiede di pregare affinché il suo servizio non venga ostacolato dai non credenti. E la versione della Bibbia della Vecchia Diodati, chiamiamola così, rende meglio la forza dell'originale in greco di Paolo. Al versetto 31, un po' antiquato come italiano, però capiamo bene, Paolo dice: a ciò che io sia liberato dai ribelli che sono nella Giudea. Paolo sa che non sta andando incontro a dei giudei che semplicemente non credono. Che non credono che Cristo sia il Figlio di Dio, il Messia promesso in tutto l'Antico Testamento, che è arrivato, che è morto sulla croce al posto dei loro peccati e che è risorto per la potenza dello Spirito Santo. Non sono semplicemente non credenti, indifferenti, non interessati. No, no, sono dei ribelli. E Paolo sa già per esperienza che in ogni luogo dove lui è andato si sono opposti violentemente al Vangelo. E quindi capiamo perché Paolo chiede di pregare per questo. Ma perché Paolo chiede che i credenti giudei gradiscano il dono che lui gli sta portando? Non è automatico? A chi è che non piace ricevere un regalo? A chi è che a Natale non è contento di scartare dei regali o al compleanno? Però Paolo dice al versetto 25 e 26: vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi, perché la Macedonia e l'Acaia si sono compiaciute di fare una colletta per i poveri che sono tra i santi di Gerusalemme. Paolo ha compreso qual è la portata di questo dono che lui sta portando a Gerusalemme. Quindi non si tratta solo del fatto che alcuni non sono molto bravi a ricevere aiuto dagli altri, specialmente se li considerano un po' inferiori. No, Paolo sa che il significato di questa colletta non è geografico, dalla Grecia verso la Giudea, non è sociale, da ricchi verso coloro che ora si trovano poveri, non è nemmeno etnico, fra gentili verso giudei, ma è dottrinale, da radicali liberati verso conservatori tradizionali, e soprattutto è teologico, da beneficiari verso benefattori. Infatti Paolo dice al versetto 27, parlando delle chiese nella Macedonia e nell'Acaia: si sono compiaciute, ma esse sono anche in debito nei confronti di Gerusalemme. Infatti, se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutarli con i beni materiali. E infatti, nell'originale greco, la parola che troviamo nel versetto 26 e che in italiano è tradotto come colletta o contribuzione, in greco è koinonia, comunione, comunione nello spirito. Quindi dietro l'accettazione di questo dono di comunione non c'è niente meno che la comprensione dell'unità in Cristo all'interno del popolo di Dio. E nel popolo di Dio non c'è greco e giudeo, c'è il popolo di Dio. Quindi capiamo perché Paolo è così appassionato nel chiedere l'intercessione in preghiera a tutta la Chiesa, in questo caso la Chiesa di Roma, affinché la ripartenza della Chiesa di Gerusalemme sia guidata dallo Spirito. Quindi vediamo che davvero questa preghiera è per la ripartenza della Chiesa di Gerusalemme. Quindi riassumiamo quello che abbiamo visto in questo punto. Paolo esorta i credenti di Roma e quelli di Asti di oggi e quelli di tutta la Chiesa del mondo a cooperare in preghiera perché motivati dall'opera redentiva di tutta quanta la Trinità, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Paolo ci ha mostrato quanto la preghiera è un vero e proprio combattimento contro noi stessi, nell'azione di ricercare e di sottometterci alla volontà di Dio. Nello specifico, questa richiesta di preghiera per il viaggio verso Gerusalemme aveva come scopo originario quello di motivare la Chiesa di Roma a pregare affinché la ripartenza della Chiesa di Gerusalemme fosse guidata dallo Spirito. Ma anche oggi quello di motivare noi alla preghiera per l'unità nel corpo di Cristo. Quanto spesso questo è uno dei nostri soggetti di preghiera e quanto spesso la disunità nella Chiesa di Cristo è una fonte di così cattiva testimonianza. Quindi Paolo chiede di pregare per la ripartenza della Chiesa, nell'adempimento di una Chiesa unita al grande mandato missionale di Cristo. E così Paolo si sposta verso una preghiera per la sua ripartenza verso l'ignoto. Versetto 30 e 31. Ora, fratelli, vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore, perché io sia liberato dagli increduli della Giudea e il mio servizio per Gerusalemme sia gradito ai santi, in modo che, se piace a Dio, io possa venire da voi con gioia ed essere confortato insieme con voi. Quindi qui Paolo chiede di pregare affinché lui possa arrivare a Roma con gioia, ma che la sua notizia che porterà con sé sia di conforto reciproco per tutta quanta la Chiesa, affinché questa gioia e questo reciproco conforto possano essere godute come un frutto della comunione, della coinonia, che lega insieme in Cristo l'intero popolo di Dio. Versetti 28 e 29, facciamo un passo indietro. Paolo ci dice: quando dunque avrò compiuto questo servizio e consegnato il frutto di questa colletta, andrò in Spagna, passando da voi. E so che venendo da voi verrò con la pienezza delle benedizioni di Cristo. Qui di nuovo vediamo teologia tradotta nella pratica. Paolo è certo di quale sarà il risultato finale. Lui sa che lo Spirito guiderà questa ripartenza. Ma questo non cambia il fatto che i credenti di Roma devono combattere assieme a lui in preghiera, affinché in Cristo Dio edifichi la sua Chiesa, chiamando a sé il suo popolo da ogni tribù e da ogni nazione. Versetto 19, continuiamo ad andare a ritroso per seguire il passo. Così da Gerusalemme e dintorni fino all'Illiria ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo, avendo l'ambizione di predicare il Vangelo laddove non era ancora stato portato il nome di Cristo, per non costruire sul fondamento altrui. Versetto 23. Ma ora, non avendo più campo d'azione in queste regioni e avendo già da molti anni un gran desiderio di venire da voi, eccetera, eccetera. Ok, non è che qui Paolo l'ha sparata un po' troppo grossa. Come può Paolo, e ve lo chiedo adesso, come può Paolo affermare che ha predicato davvero dappertutto il Vangelo di Cristo e che in queste regioni non c'è più campo d'azione? Come può Paolo affermare questo, secondo voi?
Non basandosi sulla, sull'insieme, diciamo, anche altre collaborazioni di altri.
Ok, certamente.
Con la convinzione dello Spirito Santo.
Sì? Che cosa ha fatto Paolo in tutte queste regioni?
Predicato.
Ha predicato e conseguenza della predicazione, cosa ha fatto lo Spirito?
Fondato
chiese. Ci sono delle chiese in ognuna di queste regioni. Quindi qui capiamo che tante volte abbiamo un'idea un po' sbagliata dell'azione dell'Apostolo Paolo. Noi spesso lo vediamo come un one man show, come si dice in inglese, o del più uno strano che pensi me. No, Paolo non era così. Paolo lavorava assieme a un gruppo di collaboratori, chiamiamolo un team missionale, chiamiamolo come vogliamo, affondato per l'opera dello Spirito Santo delle chiese in ognuna di queste regioni, ma il mandato di ognuna di queste chiese era di continuare a moltiplicarsi, di continuare a fondare chiese che fondano chiese, che predicano il Vangelo, che predicano il Vangelo. Questa è la vera successione apostolica, dei discepoli che fanno discepoli che fanno discepoli. È per questo che Paolo dice: non devo costruire sul fondamento altrui. Sono libero ora di andare a trovare i credenti di Roma, ma solo di passaggio. Questa è la visione della Chiesa che è molto importante. La Chiesa di Cristo è chiamata a moltiplicarsi, a crescere. La fondazione di Chiesa è verso altre fondazioni di Chiesa. Il discepolato è verso altri discepoli. Per questo Paolo può dire al versetto 24: quando andrò in Spagna, spero passando di vedervi e di essere aiutato da voi a raggiungere quella regione, dopo aver goduto almeno un po' della vostra compagnia. Paolo è davvero ha un'ironia tutta sua, che è bella scoprirla nel suo modo di parlare. Paolo sta incoraggiando i credenti romani non solo a essere in missione con lui nel loro combattimento in preghiera, ma a essere in missione con lui come una chiesa che riceve e che manda. Infatti, come in questo caso la Nuova Diodati traduce più fedelmente, il versetto 24 suona così. Leggo dalla Nuova Diodati: quando andrò in Spagna, verrò da voi passando. Spero infatti di vedervi e di essere accompagnato da voi fin là. Paolo non è il missionario che invitiamo nelle nostre chiese a farci un report di quello che sta facendo, preghiamo per lui, gli diamo una pacca sulla spalla, adesso puoi tornare. No, Paolo non si aspetta che i romani gli facciano gli auguri per la sua missione in Spagna, che preghino con lui verso questa ripartenza verso l'ignoto. No, Paolo si aspetta che la loro risposta all'amore missionale di Cristo per l'opera trasformante dello Spirito Santo nelle loro vite sia quella di sostenere la missione di Cristo impegnandosi finanziariamente e di persona, inviando dei missionari romani per accompagnare Paolo nella missione verso la Spagna. Paolo vuole che i credenti di Roma allunghino i muscoli della loro preghiera, che la Chiesa di Roma sviluppi una visione chiara per l'opera di Cristo nel mondo. Paolo dice chiaramente che Roma deve diventare la base per la missione di Cristo verso la Spagna e oltre. Prendiamoci quindi qualche minuto per riflettere sulle ultime nostre preghiere. Quando eravamo nel lockdown, per cosa pregavamo? Adesso che tanto si parla di ripartenza, per cosa stiamo pregando? Come dicevo anche ieri, dopo l'impatto sconvolgente del Covid-19 nelle nostre vite, nelle vite delle nostre famiglie, delle nostre comunità e delle nostre chiese, forse ci sembra già un miracolo quello di essere vivi, il fatto che le nostre chiese siano sopravvissute. Ci sentiamo già soddisfatti se siamo rimasti lo stesso numero e ci sentiamo miracolati se c'è stata qualche conversione. Forse siamo semplicemente grati che abbiamo organizzato un ritiro di chiesa anche quest'anno. Ma Paolo, come abbiamo imparato anche ieri, ci sfida ad appropriarci della resilienza, non del mondo, ma di quella di Cristo. A non accontentarci di reggere il colpo, di sopravvivere, a non guardare sconsolati alle nostre poche forze, ma a guardare oltre, a ripartire ricercando attivamente la guida dello Spirito Santo. Lo scopo di questa, come di ogni preghiera, infatti, non è quello di piegare la volontà di Dio per rispondere ai nostri bisogni e ai nostri desideri. Non è quello che la nostra volontà sia modellata a ricercare la volontà di Dio e la guida dello Spirito Santo. Quindi riassumiamo in quello che abbiamo visto in questo secondo e ultimo punto. Paolo incoraggia i credenti romani ad andare in missione con lui, combattendo in preghiera assieme a lui, per essere una chiesa che parte e che riparte, che riceve e che manda. La visione missionale di Paolo è quella di fondare chiese che si moltiplicano, di chiese che a loro volta fondano chiese, che fondano chiese, che fondano chiese, di discepoli che fanno discepoli, che fanno discepoli. E così questa richiesta di preghiera per il viaggio a Roma verso la Spagna ha come fine, in realtà, quello di assicurare anche noi oggi della presenza di Cristo per la potenza dello Spirito Santo, che noi oggi siamo chiamati a fare parte attiva, ogni età, ogni generazione, ogni classe sociale, all'adempimento del grande mandato. Quindi, in conclusione, per la nostra conclusione ho lasciato una parte abbastanza aperta. Quindi vediamo un attimino di ricapitolare quali sono i soggetti di preghiera per cui Paolo chiede ai credenti di Roma di combattere con lui nelle preghiere che rivolgono a Dio in suo favore per ripartire guidati dallo Spirito. Quindi Paolo fa tre richieste. La prima, che sia liberato dai ribelli della Giudea. La seconda, che la comunione dei credenti gentili verso i credenti di Gerusalemme sia accettata in modo teologico e missionale. Terzo, che possa venire ai Romani con gioia ed essere mandato da loro per ripartire in missione verso la Spagna. Ok, chi mi sa dire a quali di queste richieste di preghiera Dio ha esaudito, ha risposto nel modo in cui Paolo si aspettava? Allora, se noi guardiamo la storia, vediamo che la risposta alla prima preghiera di essere liberato dai ribelli giudea è un no. Paolo viene arrestato proprio su istigazione dei ribelli di Giudea. Atti 21, 27 fino a 26, 32. La risposta alla seconda, che la comunione dei credenti gentili verso i credenti di Gerusalemme sia accettata in modo teologico e missionale, è un sì, deciso. Noi possiamo dire che pur nella debolezza, nelle tante cadute, fino ad oggi, la Chiesa di Cristo riscopre continuamente la comunione di Cristo nell'abbattere pregiudizi e barriere sociali, etniche o religiose. La vera Chiesa di Cristo vive la comunione di Cristo. Nella Chiesa di Cristo non sono greci, giudei o quanto altro, c'è il popolo di Dio. E la risposta alla terza richiesta di preghiera, di arrivare dai Romani con gioia per essere rimandato da loro verso la Spagna? Beh, Dio risponde con un sì e con un no. Paolo è arrivato a Roma, però non come si aspettava. È arrivato dopo 3 anni, dopo un naufragio e come prigioniero. Atti 27, 28. E poi, almeno di quello che sappiamo da Luca, Paolo è rimasto a Roma. Non ha mai raggiunto la Spagna. Che effetto ci fa scoprire che alcune delle preghiere di Paolo, mettiamo Paolo con la P maiuscola se vogliamo, addirittura quelle più missionarie, hanno ricevuto come risposta un no? Beh, questo è proprio il significato ultimo dell'esortazione che Paolo ci ha rivolto fin dall'inizio nella preghiera per la nostra ripartenza, nel combattere in preghiera ricercando la guida dello Spirito Santo. Pregare non è come montare un mobile dell'IKEA. Pregare non è un qualcosa di meccanico. Se segui correttamente tutte le istruzioni di montaggio, allora otterrai il risultato sperato. A me non succede neanche con i mobili dell'IKEA, quindi. Paolo che cosa ci ha mostrato? Paolo ci mostra quanto la preghiera sia davvero un combattimento feroce contro noi stessi. Noi siamo chiamati a ricercare la guida dello Spirito, la volontà e la visione di Dio, nell'applicare il grande mandato di Cristo alla nostra vita di tutti i giorni. Però per Paolo, questa è la bella lezione che davvero vogliamo imparare assieme oggi, ricercare il piacere di Dio, se piace a Dio, lo ha portato a essere certo del risultato finale. Paolo nemmeno per un momento ha dubitato del risultato finale. Lui sapeva che sarebbe arrivato ai credenti di Roma nella pienezza delle benedizioni di Cristo. Eppur nelle difficoltà, nelle sofferenze, pur nel vedere come Dio ha risposto nell'ultimo modo che Paolo si sarebbe mai immaginato, nemmeno per un momento ha significato per Paolo smettere di pianificare con passione partenze e ripartenze. Però Paolo era in pace in questo. La sua identità, di nuovo, non era nella ripartenza. La sua identità era in Cristo, guidato dallo Spirito Santo. Paolo era in pace, perché lui sapeva che Cristo mantiene la promessa di essere con noi, che la missione non è di Paolo, non era il quarto viaggio missionario di Paolo, la missione è quella di Cristo. Paolo sapeva che Dio fa cooperare ogni cosa per il bene dei suoi figli e che nello Spirito guida la crescita della sua Chiesa. Paolo conclude al versetto 33: ora il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Così sia. E così penso che abbiamo delle grandi lezioni che possiamo applicare a noi oggi. E anche oggi vi vorrei lasciare con un'app da scaricare da Romani 15. Paolo sognava per Cristo di raggiungere la Spagna. Qual è il sogno per Cristo della Chiesa di Asti? Noi siamo chiamati a sognare, a pianificare delle ripartenze. Può la Chiesa di Asti essere la base per la fondazione di altre chiese nel suo contesto rurale? Sapete, questa è la mia passione. Per raggiungere i non raggiunti nella città, i poveri o i potenti, gli immigrati o i politici. C'è un gruppo non raggiunto nella città di Asti? Come possiamo raggiungere il Vangelo? Questo è il modo in cui Paolo pianificava la ripartenza, però arrendendo ogni cosa alla volontà di Dio. Il fatto che Paolo diceva "se piace a Dio" non ha limitato in nessun momento il suo continuare a pianificare, a ricercare la volontà di Dio. E così l'ultimo vorrei chiedervi di pensare a tre soggetti, sarebbe bello scriverseli e davvero impegnarsi a farlo, per cui puoi pregare per il tuo ruolo, per ogni età, nella ripartenza guidata allo Spirito della Chiesa di Asti. Preghiamo assieme. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito Santo, assieme vogliamo combattere nelle nostre preghiere che rivolgiamo a te, Padre. Vogliamo ricercare la tua volontà e non la nostra. Padre, ti preghiamo affinché nella nostra testimonianza quotidiana il Vangelo non venga ostacolato da chi ti ribelle, ma ti preghiamo per la loro conversione. Padre, presentaci tu le persone a cui tu stai aprendo il cuore. Padre, davvero ti preghiamo affinché ci sia unione nella tua Chiesa. Padre, davvero il nostro desiderio è di vedere nuove chiese che vengono fondate nell'adempimento del tuo grande mandato. Spirito Santo, ti vogliamo chiedere di allungare i muscoli della nostra visione. Facci crescere nel fare nuovi piani, nuovi sogni, nel pianificare una ripartenza, nel nostro impegno di raggiungere casa nostra, il nostro vicinato, la nostra nazione e fino all'estremità della terra. E sopra ogni cosa ti chiediamo affinché ogni nostra preghiera e azione sia secondo la volontà di tuo Figlio e la tua volontà. Padre, ti chiediamo di darci la tua pace con noi tutti.